Gazzetta Club, appuntamento con interviste ed approfondimenti degli eventi e delle iniziative della Gazzetta di Parma.
Ed eccoci qua, come ogni mercoledì verso le 10.20 arriva a scandire la nostra settimana anche questo appuntamento con Gazzetta Club. Questa mattina non ci sarà Sabrina, ci sarà mercoledì prossimo, salutiamo, comunque immaginiamo ci stia ascoltando, e ci ha preparato questo incontro con un collega, amico, insomma tante storie, Sandro, dividiamo in questi ultimi 30 anni, diciamocelo. Sandro Piovani, buongiorno. Sandro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Effettivamente, quando entro in questo studio, vabbè, prima era un altro, come tu sai, certo, un altro posto, così, però effettivamente sono proprio 30 anni, quindi
abbiamo diviso tante, tante cose da quelli che potevano essere appunto i vecchi studi, come quelli ai quali accennavi, quelli in via Saffi, per capire via Saffi, certo, insomma, sì, sì. Giù di lì, ecco, per capirci, proprio via Saffi, con questo angolo di Viale Ventana, in questa palazzina per noi gloriosa, e poi siamo in qualche modo, ci siamo accorpati con Gazzetta, della quale fai parte, e comunque la TV insieme a questa piccola carovana che si è spostata, legandosi a tutta quanta la società di Gazzetta di Parma. Allora, Sandro, c'è questo nuovo appuntamento, dico nuovo perché già, insomma, sei conosciuto, conosciutissimo a livello sportivo, tra l'altro ho anche la canzone, ho riascoltato proprio la canzone costruita su di te dai tifosi della nostra squadra, e poi c'è la parte invece culinaria, che è sempre stata una cosa a te gradita, al di là del calcio, no? Eri stato sempre una buona forchetta anche, ahimè, prima di avvicinarti a Gusto, l'inserto che domani torni in edicola e che corri tu, e alle varie guide, quindi personaggi che gravitano intorno a te, tipo Enrica Tamani, che vedremo alla presentazione del, certo, libro, certo, il 5 dicembre, donna straordinaria con questa capacità anche di creare
e soprattutto conoscenza infinita,
conoscenza, però, infinita, i locali, ha una grande pazienza andare a scovare anche tutte le caratteristiche
a livello nazionale,
non a livello nazionale. Andrea Grignaffini, esperto di vini, ma anche adesso con questa nuova promozione, diciamo, no, nella guida culinaria dell'Espresso, dico bene?
Certamente.
Perfetto.
Direttore, e poi, della guida dei ristoranti dell'Espresso.
Ecco, e poi tanti altri, insomma, quelli che conosciamo e che leggiamo da tempo sulla Gazzetta di Parma o nell'inserto Gusto, tra l'altro, ricordiamo, in edicola domani.
Martini, tra l'altro, scusami, prima di parlare della guida che presenteremo il 5 dicembre, voglio dirti che domani inizia la, come dire, la 15 giorni, anzi gli 8 giorni degli anolini su Gusto. Domani ci saranno gli anolini della Bassa e giovedì prossimo, giovedì 7 dicembre, gli anolini di città. Quindi so che è un tema molto caro agli appassionati di gastronomia locale, diciamo così, e quindi saprete chi sono state per una degustazione le migliori gastronomie che hanno prodotto gli anolini dei due tipi, ovvero quelli della Bassa col formaggio, quelli di città con lo stracotto.
E tu da che parte stai?
Si può, beh, sapere? Io sono della Bassa.
Tu sei della Bassa, quindi tu sei per il formaggio.
Beh, non è che sono stato abituato così, quindi è un po' il DNA. Da quando sei nella culla senti il profumo degli anolini col formaggio e mangi tutta la vita quelli, però devo dire che assaggiando anche quelli con la carne, quest'anno abbiamo avuto buoni riscontri.
Ecco, diciamo, hai stimolato una domanda di tanti, no? Sai, tutti coloro che dicono: ma perché effettivamente le lasagne come quelle, che ne so, della mamma o roba del genere, non è che la lasagna della mamma sia magari più buona quella del ristorante, è perché, come diceva Sandro, c'è questo imprinting di gusto, certo, e quello è, quindi ti sei abituato a quel sapore, magari se le assaggia qualcun,
diciamo,
altro.
Soprattutto per noi che abbiamo superato gli ANTA anche da qualche anno.
Infatti.
Nel senso che adesso la società è cambiata, magari i bambini e le mamme giustamente fanno anche altri mestieri e non solo le restore. E non entriamo in difficili cose di attualità, perché poi è un campo minato.
A me scende, sì, l'acqua.
Esatto. Però quando eravamo bambini, cose, noi normalmente l'organizzazione era quella che in casa, se non era la mamma era la nonna, si facesse a mangiare, e quelli sono i gusti che ti entrano ancora prima che in bocca, nel naso, tra le mani, quando ti facevano sistemare gli anolini come gioco, però intanto li aiutavi.
E tu mangiavi i ritagli.
Esatto, quindi quelli erano rigorosamente i più buoni, non c'è verso.
Sandro, allora, hai presentato quindi questa guida a tavola con Sandro Piovani, la presenterai martedì 5 dicembre alle 18, in questo caso all'Accademia Barilla, per quello che riguarda lo spazio della galleria, così si chiama, no? Quello
sì,
che è il
sì,
Barilla
sì.
Che era, il Barilla che era iniziato come Barilla Center. Ci sarà con te Enrica Tamani anche per presentare questo appuntamento. Allora, subito una domanda che forse ti avevo fatto anche nella presentazione del volume precedente, ma ci tengo a ritornare a fartela. Quali sono i criteri principali che utilizzi per valutare un ristorante quando scrivi queste guide? Quali sono le cose? Il servizio, il piatto, il cibo, il sapore, salato, troppo salato, la pasta dura, morbida, l'innovazione nei piatti? Che cosa, Sandro?
Beh, innanzitutto anche, lo faccio anche con il vino, se mi piace o no, in generale, diciamo, buono o non buono. Poi il contorno è importante, il servizio, la presentazione, bisogna anche sapere in che ristorante si è. Ci sono dei ristoranti dove l'impiattamento viene curato esattamente come tutto il resto, ci sono altri trattorie, osterie, dove l'impiattamento ha una valenza relativa. E naturalmente poi alla fine il giudizio e l'entrata in una guida riguardano soprattutto i sapori, le materie prime, la qualità e financo all'accoglienza, che è un altro aspetto molto delicato, diciamo, della ristorazione parmigiana, e però deve essere all'altezza perlomeno dei piatti serviti.
E diciamo quindi che ci sono c'è una rosa di qualità enorme da avere, non è una cosa per nulla semplice, visto che mi hai portato già a 5-6 punti, insomma.
Adesso la cosa bella è che tutti quelli che sono veramente professionisti curano questi aspetti. E quando dico tutti, mi riferisco sia agli ristoranti, come dire, importanti, tra virgolette, ma anche le osterie. E quindi questa è la situazione migliore per trovare decisamente scusate per trovare decisamente quei ristoranti in accoglienza che vale tanto quanto il piatto, diciamo.
Ecco, qual è l'aspetto più importante da considerare nel creare una recensione gastronomica accurata per te?
Beh, secondo me è dall'ingresso in un ristorante fino all'uscita, cioè non è solo il piatto. Il piatto diventa naturalmente, si focalizza, leggerete nella guida che c'è un ristorante dove secondo me si mangiano le lasagne perfette, nonostante, come dicevamo prima, quelle di mia madre erano sicuramente le più buone del mondo, però quelle lasagne sono diventate buone perché c'era un'accoglienza particolare. Un'altra è la presentazione dei piatti, un altro è l'abbinamento ai vini, insomma tutti i consigli che ti danno per rendere unica il viaggio. A me l'esperienza non piace tanto come parola, no? Adesso tutti dicono andiamo al ristorante, facciamo un'esperienza. Un'esperienza uno la fa in altri campi. Vai al ristorante, mangi bene e stai bene. Ecco, però lo star bene è dato da tutti questi aspetti, che sono appunto la cucina, ma anche, secondo me, il trattamento che hai. Devi essere un po' coccolato, devi essere guidato anche secondo i tuoi gusti, perché quando tu fai una domanda a un cameriere, a un maître di sala, lui deve capire dove vuoi arrivare tu, cioè se quel giorno preferisci mangiare, che ne so, pesce o carne, se preferisci pasta o minestrone, faccio per dire, o pasta in brodo. Ecco, quello è il vero segreto, secondo me, di un successo. e di un, bel, pranzo, di una bella cena. Se tu vai su questi canoni, e un'osteria, una trattoria, un ristorante hanno questa filiera interna, chiamiamola così, di alto spessore, sicuramente ti divertirai.
Gazzetta Club, appuntamento con interviste ed approfondimenti degli eventi e delle iniziative della Gazzetta di Parma.
Ed eccoci con Sandro Piovani, ancora in studio questa mattina per presentare questo suo nuovo volume. In realtà è il secondo, dico Sandro, che si chiama A tavola con Sandro Piovani. Il viaggio continua, giustamente questa volta, martedì 5 dicembre alle ore 18 in presentazione insieme a Enrica Tamani all'Accademia Barilla della Galleria in città, e oggi in diretta per parlare, veniamo ai ristoranti, trattorie e ristoranti tutti insieme, Sandro, in questo caso?
Sì, sempre con lo stesso metodo, tra virgolette, ovvero senza punteggi, perché la comparazione sarebbe stata troppo diversa, visto che c'è sia l'osteria di montagna che il bel ristorante di città, quindi sarebbe stato difficile fare delle comparazioni. E proprio perché li ho ritenuti tutti sullo stesso livello, l'unica sistemazione che hanno ricevuto è quella in ordine alfabetico all'interno della guida. Sono 25 ristoranti, quindi più fortunato chi iniziava con la A, e comunque vanno tutti, come dire, i piccoli capitoli di lettura che si possono leggere a spizzichi e bocconi, giusto per usare un termine gastronomico. E si legge il perché sono su questa guida. Va detto anche che ci sono anche le foto, quindi bisogna ringraziare anche gli chef e le brigate che hanno accettato di metterci la faccia, perché normalmente nelle guide è difficile che ci siano le foto, se non magari di qualche sponsor o di qualche sostenitore. A proposito di sponsor, bisogna ringraziare sicuramente Barilla, perché è bello che una multinazionale abbia puntato su un progetto così parmigiano. Secondo me è un segnale anche verso la città, al di là di sostenere o no questo libro, questo o quel libro o quella guida. Quindi un ringraziamento importante, così come la Gazzetta di Parma, che mi ha chiesto per la seconda volta, e sinceramente non me l'aspettavo, di fare questo secondo passaggio. Sabrina e Afro mi hanno convocato già in giugno, e quindi il progetto.
Sabrina e Afro molto attenti, ricorda, hanno affinato.
È iniziato da lì, diciamo, questa seconda guida.
Allora, quali tendenze culinarie emergenti hai notato in questi locali? Perché entri in un locale che magari pensi un po' come l'avevi lasciato, che ne so, 10 anni fa, e ti trovi tutto un altro impiattamento. Hanno sposato diversi, probabilmente anche per provare, no? Quando tu parlavi dell'esperienza, che per te non è giusto dire esperienza, ricordiamoci che ci sono dei ristoranti che non sanno più in cosa inventarsi e cercano di trasformare in esperienza, che ne so, ti bendano, trasmettono filmati, sì, mentre mangi, insomma,
musica, ecco, di un certo tipo.
Quello è un altro passo. In questo caso invece, Sandro?
No, in questo caso naturalmente la materia conosciuta è la parmigianità, quindi
questo è il fil rouge di tutti
i locali. È il fil rouge che però ogni tanto è rotto. Io, in una recensione, chi avrà il così non so se è piacere o dispiacere di leggerla tutta, comunque c'è un ristorante dove dico: concedetemi il vizietto, rifacendomi ad un noto film, anche senza appartenere ad una categoria che ha il vizietto, ovvero di cambiare per una volta genere. Ci sono anche un paio di ristoratori stranieri, diamo questo indizio, diciamo così. C'è anche molta carne, che secondo me sta andando di moda, insieme al pesce. Di moda, molto apprezzata, no? Perché la parmigianità si concentra solitamente in torta fritta e salume, nei primi, in pochi secondi, e la parmigianità è la difesa, secondo me, di alcune materie prime che ricominciano ad essere utilizzate. Cito per tutte la trippa, il pesce gatto, le lumache, insomma tutte queste cose. Il cosiddetto quinto quarto nella carne, e diventa un po' il fil rouge di una passeggiata estiva. Ci sono dei ristoranti che ho scoperto quest'estate giusto per ripararmi dal fresco, siccome io dal caldo, siccome io un po' lo soffro e spesso sono andato in collina, e devo dire che la montagna propone tante tante novità e tanti bei posti, e probabilmente in questo caso a qualcuno ho fatto disonore, nel senso che meritavano in tanti di quelle zone.
Quindi ci sono molti locali, quindi, della montagna, questa volta del nostro Appennino. Hai gravitato anche lì, giusto?
Sì, c'è naturalmente la Bassa, che è il mio regno, ma c'è anche l'Appennino. Sì, sì, sì.
Allora, un'altra domanda difficile alla quale rispondere: com'è che mantieni l'oggettività delle tue recensioni quando hai preferenze personali in fatto di cibo?
Questa è la cosa probabilmente più difficile, nel senso che, come si può dire, tu hai assorbito una ricetta, un gusto, un sapore, e quando tu vai a giudicare la stessa cosa in modo diverso, la percepisci in modo diverso, quindi bisogna, come si può dire, quasi sdoppiarsi, dimenticarsi di tutto quello che è il passato, di tutto quello che hai messo in rete, nella tua testa, nelle tue papille gustative, tutte queste cose, e cominci a giudicare un piatto nella sua essenzialità, ovvero sapendo come viene più o meno preparato e sapendo come è proposto e sapendo perché è proposto così. Quindi diciamo che in assoluto l'unico vero, come si può dire, caposaldo che non cambia mai è il salume. Il salume deve essere in un certo modo, punto e basta, a casa di tutti. Ma si sa che il salume non è il merito dello chef, è il merito di chi lo sceglie. Ma questo è un altro capitolo importante, cioè scegliere le materie prime, anche i salumi, il parmigiano reggiano. Anche questi sono temi di valutazione. Voi pensate soltanto anche al parmigiano reggiano che viene messo sugli anolini. Quindi dobbiamo pensare ad un piatto caldo che scalda il parmigiano grattugiato e non deve avere profumi strani, non deve avere... Io consiglio sempre il primo anolino di mangiarlo senza parmigiano reggiano, aggiunto al brodo. Poi se uno ama metterlo, è giusto che lo metta, però per valutare il vero anolino perfetto, o perlomeno per valutare l'anolino che si sta per mangiare, io il primo lo prenderei con poco brodo e l'anolino, così si assaggia sia il brodo che l'anolino.
Sandro, l'evoluzione locale di questa cucina c'è, oppure è legata alla parmigiani? Cosa succede con i ristoratori? Magari si inventano un ingrediente in più, che cercano di farli... Come capita? Che cosa succede? Perché vedo certi ristoranti che provano a fare delle piccole pazzie, no? A fare delle virgole di loro invenzione. In realtà poi le persone, quando vanno a mangiare, che ne so, i tortelli di zucca, vogliono assaggiare i tortelli di zucca, cioè, alla parmigiana. Quindi
allora l'importante, quando fanno queste cose, che lo annuncino nel menù o almeno a voce, e questa è la cosa importante. Diciamo che la cosa, secondo me, meritevole di quasi di praticamente tutti i ristoranti, trattorie, è che giustamente si sta alleggerendo il piatto mantenendo il sapore, ovvero alleggerire il piatto vuol dire essere più vicini a concetti salutistici senza utilizzare alcune materie prime che prima erano invadenti, quando la gente consumava lavorando 10.000 calorie al giorno, e adesso invece si toglie, si alleggerisce, ma i sapori riescono a mantenerli gli stessi. E proprio in quei piatti che sono considerati ricchi, tortelli d'erbetta, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda le invenzioni, per esempio, ci sono gli anolini estivi, che poi non so se effettivamente sono un'invenzione. Una volta gli anolini, quando venivano avanzati, venivano tolti dal brodo, venivano rilavorati, soprattutto nella Bassa. Quindi non è detto che siano, come dire, novità alle quali non aderire. L'importante è capire la filosofia che c'è dietro un piatto, e si ritorna a quello che dicevamo all'inizio, ovvero l'importanza della sala. Chi ti serve il piatto ti deve spiegare bene perché è stato fatto così. Come dico sempre, lo ripeto anche stasera, anche oggi, il piatto fa... il successo di un piatto è dato anche dalla sala, e un grande chef può essere, tra virgolette, rovinato da un pessimo maître di sala, e un cattivo chef può essere, tra virgolette, salvato da un maître di sala.
Ti faccio una domanda sulla base di che cosa tu, come ti muovi per scegliere i ristoranti da andare a recensire? È tanti anni che graviti qui, quindi voglio dire, avrai già una tua guida mentale che ti gestisce un po' le scelte, no? Dico bene, oppure li batti tutti?
No. Allora, vabbè, a parte che la curiosità fa parte del nostro lavoro, di qualsiasi cosa ci si occupi, che sia sport, food, cronaca, insomma, i giornalisti, se non sono curiosi, dal mio punto di vista, non sono bravi giornalisti. E quindi questa è la prima cosa. Poi, diciamo che negli anni, la vera rete sono le conoscenze dei cosiddetti clienti gourmet, ovvero gente che fa, che non fa il nostro mestiere, ma che è appassionatissima di cucina. Io... come si può dire, adesso non voglio beccare delle querele, però non credo molto alle critiche social per tanti motivi, invece credo alle critiche fatte a quattro occhi con gli amici che mi dicono: sono stato in questo posto, ho mangiato questo, buonissimo, l'altro un po' meno buono, prova ad andare a visitare questo, prova ad andare a visitare quello. Il passaparola, in fondo anche la guida è un po' un passaparola, cioè non è detto che tutti conoscano i ristoranti che ci sono, e può essere un passaparola per andare a visitare qualcosa di nuovo.
Sandro, ti faccio un'altra domanda per quello che riguarda proprio queste tue scelte, no? Scegli un ristorante, un altro. Quali sono le caratteristiche di un ristorante mediocre? Tu parlavi dei salumi, effettivamente... capita molto spesso, purtroppo, di mangiare, che ne so, torta fritta o comunque un piatto di salumi e dire: potevo avanzare di acquistarli, perché proprio a monte non c'è una scelta adeguata di salumi, che sono straordinari se scelti bene, sono pessimi invece dall'altra parte. Tu ti sei occupato anche nella tua vita di proprio cibo, no? Formaggi, mi pare, certo. Giusto, che hai a che fare con queste cose, quindi... è così difficile scegliere gli ingredienti, salumi, formaggi adeguati oppure no?
No, purtroppo è difficile. Purtroppo è difficile nel senso che bisogna, nonostante siamo nella Food Valley, nonostante siamo nella zona dove il salume si esalta, l'importante è trovare la continuità, ovvero un produttore che dia continuità sulla produzione. Ma questo vale per i salumi, vale per il vino, e per me il primo biglietto da visita di un ristorante è il pane. Nella scelta del pane già si capisce a cosa si va, tra virgolette, incontro. E adesso si stanno ritrovando dei forni di alto livello, quindi senza qualcuno fa anche il pane in casa, e a questi bisogna rendere merito. Però sto parlando di ristoranti, però ci sono anche degli ottimi forni, e se il ristorante si affida a certi panettieri vuol dire che ha già fatto una prima selezione, ed è una selezione che deve passare per tutte le materie prime, e questa è la cosa importante, e soprattutto devono assaggiarli, perché uno conosce le materie prime se le assaggia. Se semplicemente le compra, questo non va bene.
Hai detto una cosa importantissima, il pane, no? Che è la prima cosa che ti viene, ecco, c'è quello che ti porta, che ne so, il cestino con due panini, li vedi i soliti tipici, quelli che tagli, senti la sega, no? Che gratta, che ti dà l'idea che siano proprio quelli della trattoria, così do ciapo ciapo, e poi invece quelli che ti portano, che ne so, il pane con il farro, l'altro con il sesamo, l'altro integrale, cioè che ti viene voglia di mettere in bocca, è vero o no? Già di lì c'è una scelta di base che ti fa capire che cosa incontrerai in qualche modo, almeno hai un imprinting, no? Subito appena arrivi, grazie all'accoglienza, sì, sì. Grazie al cestino di pane.
Assolutamente, tant'è che se il pane rimane lì vuol dire che non è un gran pane, perché per noi è un altro alimento, come dire, dell'infanzia, di sempre. Purtroppo, per fortuna, visto che qualcuno dice di non mangiare pane, però ci sono addirittura dei grandi ristoranti dove il pane diventa una portata. E quindi figuriamoci che significato possa avere anche dal punto di vista culturale questa situazione. Il pane è forse la prima cosa che un bambino mette in bocca, gli danno almeno, non so io, le croste di pane fatte in un certo modo, e per i denti una volta, non so se è ancora così, quando ero piccolo io forse però è veramente il biglietto da visita, tu capisci anche come è messo, se è semplicemente tagliato, buttato lì, insomma, è importante, il pane è importante. Sando. Anche perché quando ti fanno pagare 3 euro di coperto, se il coperto è il piatto e le forchette non va bene, se il coperto è anche il pane, un certo tipo di pane, allora sì.
Allora Sandro, quando tu vai in un ristorante nel menù trovi, che ne so, un'offerta di 5 marche di acqua minerale, trovi 5 tipi di caffè diversi, lo apprezzi oppure dici questo ci vuole sguazzare dentro?
Allora, intanto bisogna vedere che tipi sono. Mm-hmm. Ci sono delle acque minerali che valgono sia il prezzo sia la scelta. E per me personalmente ancora di più con il caffè, perché io sono un grande amante del caffè, anche se lo giudico semplicemente in buono e non buono. Però se noi ci pensiamo, al caffè è un'altra situazione importante, un'altra situazione in cui invece, al contrario, molti ristoranti non danno importanza. Cioè ti fanno il classico caffè così. E quindi avere un 2 o 3 tipi di caffè, o perlomeno un caffè curato, anche semplicemente un caffè fatto con la classica macchina espresso, ma anche un caffè fatto con la moka come si faceva una volta, dare queste 2 opzioni è un segno di controllo e di raffinatezza che può essere importante.
Di attenzione.
Di attenzione, perché è il finale, no? Di questo viaggio che tu fai in un posto, il finale cosa deve essere? Così, non ha importanza. È come il finale di un libro, no? Cos'è? Una pagina bianca, no? È importante, e quindi anche il caffè ha la sua importanza, ma anche questo in pochi lo capiscono. Quindi abbiamo parlato dell'inizio, il pane e della fine. Una volta c'era una pubblicità di una grappa che diceva tiriamo via la testa, tiriamo via la coda, il buono è nel centro. Ma non funziona così al ristorante, deve essere buono dall'inizio alla fine.
Dall'inizio alla fine senza perdere nessun dettaglio.
Esatto.
In realtà. L'ultima domanda, e poi sarà il caso anche di passare la linea alla nostra redazione. Se tu dovessi o volessi aprire una trattoria, un ristorante, un locale dove servire cibo, come lo imposteresti? Magari può servire anche da idea a qualcuno, no? Tu che cosa faresti se dovessi impegnarti nella ristorazione?
Beh, innanzitutto, vabbè, per le mie origini punterei sulla parmigianità, quindi grandi selezioni di salumi e grandi selezioni di parmigiani, perché il parmigiano viene fatto a Zibello e viene fatto a Berceto, viene fatto in montagna, quindi c'è un cammino, un viaggio da percorrere che è altissimo. E l'altra situazione che farei è praticamente una rappresentanza di tutte le cantine di Parma che stanno crescendo, o di quasi tutte, insomma, che stanno crescendo in modo esponenziale anche dal punto di vista qualitativo, oltre che quantitativo. Quindi questa è la prima cosa. Poi punterei su 3-4 piatti per sezione, cioè 3-4 primi, 3-4 secondi, 3-4 dolci, con un grande chef in cucina che li possa fare da solo. E mi appoggerei anche, come ho detto prima, ad un panificio storico, a qualcosa di importante che lavori tra virgolette solo per te oltre che per il suo negozio. Un'altra cosa che farei è cercare, come si può dire, di avere dei dolci tradizionali ma fatti veramente fatti a regola d'arte. Perché un altro problema di cui non abbiamo parlato sono i dolci. Ecco, nei dolci forse c'è troppa voglia di innovazione no? Vogliono fare tante cose, ma ci dimentichiamo le vecchie crostate, la sbrisolona ce l'hanno un po' tutti, ma se ci pensiamo non è forse neanche il nostro dolce proprio territoriale. La torta di mele un po' ce l'hanno, crostate, insomma, sono quei tre o quattro dolci su tutti, nella mia idea, il budino, che è storico dal punto di vista parmigiano, che devono essere fatti, ecco, un buon budino, un buon caffè per finire, che anche se magari gli hai dato un tortello d'erbetta poco cotto, se lo dimenticano e sono contenti.
E ricordiamo, come diceva Sandro, che un sorriso magari ti fa sentire, certo, anche il tortello un po' più al dente, come gradisci, rispetto, esatto, invece a quello che può peggiorare.
E poi se posso dire, certo, l'ultima cosa su questo argomento, che è molto delicato, sul format, naturalmente uno lo deve costruire su se stesso, ma pensando sia ai clienti, ma pensando al meglio che può dare, perché è questo, è come, faccio per dire, per spostarla nello sport, se un grande centometrista pensasse di poter essere anche un grande giocatore di calcio. Non funziona così, purtroppo o per fortuna, e quindi ognuno deve giocare nella sua materia, nella sua praticità. Se uno è capace di fare il pesce, deve fare il pesce anche a Parma. Ci siamo dimenticati di parlare dei grandi pesce gatti, dei grandi anguille, del pesce di fiume, che è stato nelle zone rivierasche, ma non solo, protagonista di tanti piatti. Pensiamo anche al baccalà, che era un po' il pesce di Parma. Insomma, ci sarebbe da parlare per ore e ore. Io volevo chiudere soltanto dicendo che il 5, oltre alla presentazione, sarà anche l'uscita in edicola del libro.
Perfetto, lo troverete in edicola con la Gazzetta di Parma. Naturalmente il costo del libro più il prezzo del quotidiano. Quanto costerà questo libro?
Credo 15 euro, ma non sono sicurissimo.
Ancora definire prezzo,
sì, sì, perché
questo. Perfetto. Allora, a tavola con Sandro Piovani, il viaggio continua martedì 5 dicembre alle 18, Accademia Barilla, in zona ex Barilla Center, che poi adesso è la galleria, dico bene, con, perfetto, Sandro Piovani e Enrica Tamani, 18, che salutiamo, e salutiamo anche Sabrina, protagonista con me del prossimo mercoledì con Gazzetta Club, sempre alle 10:20. Grazie Sandro per essere stato qui.
Grazie a te e buon pomeriggio a tutti.
Gazzetta Club, appuntamento con interviste ed approfondimenti degli eventi e delle iniziative della Gazzetta di Parma.